La storia in podcast di Focus.
Mi chiamo Luigi Grassia, sono un giornalista a tempo pieno della stampa e collaboro di frequente con Focus Storia e con alcune altre riviste di taglio sia storico sia scientifico. Ultimamente mi sono occupato di storia della scienza e in particolare di storia dell'astronomia e più in particolare un dettaglio che poi spiegherò importante di storia della scoperta scientifica in astronomia, perché sono rimasto lievemente insoddisfatto da quello che ho letto nella letteratura scientifica divulgativa, di cui naturalmente mi sono nutrito, mi è piaciuta moltissimo, è scritta da bravi divulgatori, spesso da premi Nobel che direttamente spendono la loro firma in questa attività, quindi ci mancherebbe, chapeau. Però ho sempre notato una lieve carenza, cioè sembra che la storia della scienza, a leggerla su queste pagine sia pure ben scritte, sia stata fatta da scienziati in camice bianco nei loro laboratori o di fronte alle lavagne su cui scrivevano coi gessetti, essenzialmente in un vuoto, parlando fra loro, dibattendo fra loro, elaborando teorie sempre più pertinenti, formule sempre più azzeccate, esperimenti sempre più ingegnosi, ma come se il mondo esterno non esistesse. Ci sono delle eccezioni, naturalmente quando si parla del 5-600, dell'epoca di Copernico, di Galileo, di Keplero, non si può fare a meno di raccontare anche il contorno di religione, di filosofia, di superstizione che c'è stato attorno. Ma queste sono piuttosto le eccezioni che la regola. Mentre la mia impressione è che si debba parlare sempre, durante tutto l'arco della storia della scienza, e sottolineo in particolare della scoperta scientifica, bisogna sempre indagare anche quali siano le condizioni che l'hanno resa possibile, che l'hanno condizionata. E per condizioni intendo naturalmente quello che ho citato, religione, filosofia, anche superstizione, perché intendiamoci, astrologia, alchimia e altre scienze esoteriche hanno avuto un ruolo nella genesi e nella storia della scienza. Prima ancora però bisogna tenere presente di quali siano state le condizioni biologiche, evolutive, che ci hanno dato gli strumenti cognitivi per capire come è fatto il cosmo. E questo ci dice che la storia della scienza è stata fatta anche con l'evoluzione dei corpi, con l'evoluzione del cervello. Ed è anche a quello che ci dobbiamo riferire. A questo proposito cito che cosa ha detto il premio Einstein della fisica Tullio Regge, una frase, cito sua, che lega tutti gli aspetti che ho toccato, in particolare che lega l'evoluzione biologica e la storia della scoperta scientifica. Ha detto Regge: l'essere umano è un prodotto dell'evoluzione darwiniana. La sua struttura mentale e le sue categorie logiche sono state influenzate dalla lotta per la sopravvivenza nella natura in cui si è evoluto. Conosciamo intuitivamente quelle leggi naturali e quelle regole matematiche che ci permettono di sopravvivere. Questa impostazione di fondo ci impone una visione sostanzialmente antropomorfa del mondo che ci circonda. E questo ha continuato a valere, qui parlo io, non parla più Regge, anche quando abbiamo fatto nostri con il pensiero i pianeti, le stelle, le galassie e persino, adesso l'ultima prospettiva ancora controversa, gli infiniti universi paralleli. Per spiegare quello che voglio dire, aggiungo un riferimento a un altro scienziato e matematico, John Barrow, che ha scritto un libro dal titolo «Perché il mondo è matematico?». Barrow lo spiega con questa specie di parabola. Si immagina che ci siano due scimmie, cioè due individui quindi preumani, ancora agli albori della conoscenza, che si trovano sul ramo di un albero e studiano come saltare su un altro ramo di un altro albero. Una di queste scimmie, che ha una percezione ben precisa dello spazio e del tempo, traccia delle formule matematiche e dice all'altra: «Guarda, ho fatto questo studio molto preciso che credo ci possa essere molto utile. Usando queste formule possiamo saltare con precisione da questo ramo all'altro». L'altra scimmia mostra invece un totale scetticismo e dice: «Ma no, ma non farmi ridere. Tu fai questi calcoli banali della cui validità non hai nessuna garanzia. Per quello che ne sai, magari l'universo è a 16 dimensioni, i tuoi calcoli non valgono nulla. Vai, vai, fai pure quello che vuoi fare». La prima scimmia, la scimmia scienziata e matematica, resta molto mortificata di fronte a questa umiliazione intellettuale e, sia pure con molta modestia, seguendo le sue formule, salta da un ramo all'altro e ci arriva. L'altra scimmia, intellettualmente scettica e molto più sofisticata, salta nelle sue 16 dimensioni e ovviamente si sfracella. Quindi la seconda scimmia non lascia discendenza, mentre la prima sì. Obiettivamente nella savana africana, sui rami degli alberi, eccetera, abbiamo sviluppato, come dice Barrow e come dice Tullio Regge, una percezione molto precisa che influenza anche la nostra visione scientifica, non solo l'approccio pratico allo spazio e al tempo. Questo però non vuol dire, attenzione, questo non lo dicono né Regge né Barrow, che questo approccio concreto allo spazio che ci circonda corrisponda alla realtà delle cose. C'è spazio per la scimmia scienziata che ci fa saltare correttamente da un ramo all'altro, ma c'è spazio anche per la scimmia che, sia pure nella sua sfortuna, non ha avuto il suo momento di gloria nella preistoria, ma adesso può avere la soddisfazione postuma di vedere gli scienziati che, per esempio, con la cosiddetta teoria delle stringhe, che poi è un lieve errore di traduzione, ma lasciamo perdere, ormai si chiama così in italiano teoria delle stringhe, con la teoria delle stringhe, dicevo, postula un universo a 11 dimensioni, parte di un multiverso infinitamente esteso nello spazio e nel tempo e che non ha un rapporto diretto con la percezione che possiamo avere noi dello spazio e del tempo come li conosciamo. Questo ci dice che l'evoluzione biologica deve rientrare fra i fattori che consideriamo nello sviluppo della ricerca scientifica, ma deve essere integrata da altri approcci. Ed è quello che io ho provato a fare con intento naturalmente divulgativo, perché non sono uno scienziato, sono un divulgatore, però mi sono trovato a confrontarmi nel corso di molti anni con molti scienziati di molte discipline, con premi Nobel. Ho fatto domande che credo loro abbiano considerato interessanti perché mi hanno dato risposte interessanti e sono anche riuscito a, in coda a ognuna di queste interviste, a esplorare un aspetto che interessava a me e che svilupperò poi alla fine del nostro discorso, Cioè, quali sono le implicazioni del fatto che il nostro approccio scientifico è influenzato dall'evoluzione biologica? Innanzitutto dobbiamo considerare che il cervello di un cane, ad esempio, è estremamente sofisticato, ma non potrà mai concepire le leggi della fisica e neanche capirle se vengono spiegate al cane. Nessuno ci dice che il nostro cervello sia in grado di capire l'universo, tantomeno il multiverso, potremmo essere nelle stesse condizioni del cervello del cane. Ma a maggior ragione, se la nostra evoluzione biologica si fosse svolta in modo diverso e se avesse prodotto degli individui un po' diversi o molto diversi, col cervello più piccolo, più grande o semplicemente conformato diversamente, avremmo prodotto la stessa fisica, la stessa astronomia? Quando incontreremo, se rincontreremo gli extraterrestri, magari con una struttura del cervello completamente diversa, fatta da formiche iperintelligenti, avranno spiattellato lo stesso tipo di indagine scientifica con gli stessi risultati o avranno prodotto qualcosa di completamente differente? Io ho provato a chiedere, sempre in coda alle interviste che ho fatto nel corso di tanti anni, a premi Nobel e scienziati sempre di alto calibro, se l'universo che vediamo e che proviamo a immaginare razionale non sia magari un caos senza regole sul quale proiettiamo le nostre interpretazioni, che risultano più o meno valide, ma potrebbero anche essere alternative. Questa è una cosa che svilupperemo alla fine, anche se vorrei che fosse tenuta presente in tutta l'evoluzione del nostro discorso. Il titolo del libro, Quell'osso di babuino lanciato nell'universo, è chiaramente ispirato alla scena introduttiva di 2001 Odissea nello spazio, ma alle analogie ci sono anche delle differenze significative. Una cosa che emerge dalla paleontologia è che il primo astronomo della preistoria fu probabilmente una donna. Non lo sappiamo per certo, ma è probabile, perché quella persona di 43.000 anni fa ha contato e scheggiato su un osso di babuino 29 tacche, una per ogni giorno delle fasi lunari, ma anche una per ogni giorno del ciclo mestruale medio, ed è qualcosa di interesse femminile più che maschile. Nei millenni successivi molte altre mani hanno inciso su ossa, ce lo dicono i ritrovamenti, le fasi della luna ascendente e calante, scheggiarono in fila lunette tonde o a falce, conteggiarono i cicli lunari mestruali e in molti casi hanno anche pitturato le loro incisioni, registrazioni astronomiche, con ocra rossa color del sangue. È probabile che anche queste mani fossero di donne. Ma come facciamo a sapere che quel certo osso di babuino di 43.000 anni fa, con 29 tacche, si riferiva effettivamente ai 29 giorni della fase lunare e del ciclo mestruale? In realtà qui siamo agli albori della consapevolezza umana e non possiamo saperlo. Magari quelle 29 tacche indicavano semplicemente 29 antilopi catturate. Ma ci viene in soccorso un particolare veramente eccezionale, cioè la tribù San, quella che noi chiamiamo la tribù dei Boschimani in realtà nel linguaggio comune, che vive nell'Africa del Sud, vicino alla zona dove è stato trovato quell'osso di babuino, a distanza di 43.000 anni usa ancora incidere su legnetti o su ossa tacche per ogni giorno del ciclo mestruale femminile, di cui viene presupposto anche un legame col ciclo lunare. Naturalmente è una ulteriore illazione pensare che ci sia stata continuità per 43.000 anni in questa tradizione culturale, ma la coincidenza è molto intrigante e porta effettivamente i paleontologi e gli antropologi a dire che sì, con tutta la prudenza del caso, probabilmente Quello Sicino di 43.000 anni fa non solo ci testimonia della capacità della persona che ci ha lavorato di distinguere uno da molti e quindi di avere una concezione elementare dell'aritmetica, ma che probabilmente anche ha avuto la capacità cognitiva di associare questo manufatto a qualche altra cosa, che potevano essere 29 antilopi catturate, questo non possiamo saperlo per certo, ma tutti gli indizi ci dicono che probabilmente si riferiva ai giorni del ciclo mestruale femminile e ai giorni del ciclo lunare. Quindi, metaforicamente, questo Sicino è stato lanciato nell'universo come fa lo scimmione di 2001, Odissea nello spazio, nel momento in cui viene illuminato dalla prima scintilla dell'intelligenza. Tuttavia, vediamo che una differenza c'è, perché il film, probabilmente con un po' di pregiudizio maschilista, si immaginava che la scintilla dell'intelligenza venisse da un essere di sesso maschile e da qualcosa che ha a che fare con la caccia e con la guerra e con la violenza. Mentre quello che ci dice questo ossicino, che ci suggerisce perlomeno, è che il contributo femminile potrebbe essere stato altrettanto importante e forse più importante. L'esplorazione del cosmo non è avvenuta solo guardando i cieli e ragionandoci sopra. Prima ancora sono state fatte altre cose. Quando eravamo ancora preumani, il principale strumento di esplorazione di quello che ci circondava era la bocca. Si trattava di assaggiare un po' tutto quello che si trovava per capire se era commestibile. Poi è diventato essenziale il contributo delle mani per produrre strumenti, ma anche per esplorare. E alla fine sono diventati prevalenti i piedi, che ovviamente ci sono sempre serviti, ma poi, quando abbiamo acquisito un certo grado di sofisticazione e di sicurezza in noi stessi, ci hanno portato a esplorare in lungo e largo tutta l'Africa e poi a fare viaggi in più generazioni, di migliaia e decine di migliaia di chilometri in tutto il mondo. Questi due aspetti andrebbero esaminati assieme, in parallelo, perché sembra che la scoperta fisica, l'esplorazione e la speculazione mitologica, religiosa, filosofica e alla fine scientifica siano procedute in parallelo. E questo lo vediamo anche in una singolare figura di greco antico, Ecateo da Mileto, vissuto fra il 550 e il 476 a.C., che per la Grecia forse potrebbe avere svolto un po' il ruolo del monolite di 2001 Odissea nello spazio, cioè ha portato una nuova scintilla di consapevolezza, ha anticipato filosofi come Talete, ha anticipato viaggiatori, esploratori, storici, geografi come Erodoto. In embrione ha avviato un po' tutti questi filoni, magari ha avuto anche a sua volta dei precursori, che però sono figure che sbiadiscono, non possiamo ben identificare. Lui invece, il nostro Ecateo, anche se resta comunque una figura un po' vaga, può essere forse identificato come il capostipite di una grande avventura intellettuale. Oltre che geografo e storico, lo potremmo forse interpretare come giornalista reporter, perché fu il primo a proporsi l'obiettivo di andare a vedere e verificare in loco se i miti della sua epoca erano reali o immaginari. E in particolare lo ha fatto con un mito che si prestava, perché aveva un riferimento geografico molto ben preciso. Si tratta del mito di Eracle che scende nell'Ade attraverso una porta che si trova presso Capotenaro. Questo luogo è sulla punta meridionale della penisola del Peloponneso. Ecateo non abitava vicinissimo, viveva a Mileto sulla costa dell'Asia Minore. che a quell'epoca era greca, ma non era nemmeno lontanissimo, e mettendosi la bisaccia sulla spalla e facendo il viaggio che si era prefissato, arrivò in loco e si mise a esplorare palmo a palmo Capotenaro. Che cosa trovò? Prevedibilmente non trovò nessuna porta dell'Ade e quindi verificò che il mito era falso. Notò anche che la gente del posto, pur sapendo che la porta dell'Ade non esisteva, continuava a ostentare una credenza formale nel mito. Di fatto, Ecateo svolse il ruolo dello smascheratore dei segreti di Pulcinella, come sono quelli della mitologia. Fu anche ingenuo da parte sua, perché pensando di razionalizzare il mito, provò a immaginare per esempio che Eracle, anziché aver affrontato, entrando nell'Ade, il cane Cerbero a tre teste, avesse affrontato un gran serpentone, per esempio, in zona. Non è che questo elemento sia molto più razionale o molto più verosimile dell'altro, però al di là di questa scivolata di ingenuità, effettivamente bisogna riconoscere a Ecateo di avere spalancato un mondo intellettuale nuovo, mettendo in crisi le credenze acritiche che purtroppo formano la base dell'umanità quando si muove nella nebbia della non conoscenza. E vogliamo sottolineare, in particolare, come abbiamo già fatto, che è stato essenziale in questa sua attività di scoperta l'attività di esplorazione fisica, che deve essere considerata in parallelo con l'attività di speculazione intellettuale rivolta tanto alla scoperta della Terra quanto alla scoperta dei cieli. In 2001, Odissea nello spazio, lo scimmione che ha appena ricevuto la scintilla dell'umanità lancia in aria un osso e quest'osso nel suo volo si trasforma in un'astronave. Noi adesso siamo a quel punto della storia, ma abbiamo attraversato fasi intermedie, in particolare le esplorazioni a piedi del tipo di Ecateo e le esplorazioni via mare del tempo di Cristoforo Colombo verso quelle che considerava le Indie. Ma così come Ecateo ha avuto occasione di sfatare un mito relativo a Eracle, noi forse potremmo, se non sfatare, almeno insinuare il tarlo del dubbio su un altro possibile mito, quello che riguarda il battesimo dell'America. Un po' tutti siamo convinti, ci hanno insegnato a scuola, che l'America sia stata battezzata in onore di Amerigo Vespucci da un geografo tedesco, Waldseee Müller, nel 1507. In realtà sappiamo per certo che non si è trattato di un battesimo. Waldseee Müller, in quell'anno che era pur così vicino alla scoperta dell'America, fece una semplice congettura, cioè a margine di un suo libro scrisse, citato più o meno letteralmente: "Non so dirvi perché l'America si chiami così, forse è stata chiamata in questo modo in onore di Amerigo Vespucci." Chiuse virgolette, si tratta di un'illazione, non di un battesimo. Questa illazione ci dice che già allora non si sapeva quale fosse l'origine del nome America. Ora, il legame con Amerigo Vespucci è verosimile, ma si possono fare anche delle ipotesi alternative. Nel 1497, cioè appena 5 anni dopo l'impresa di Cristoforo Colombo, si mise in mare la spedizione di Giovanni Caboto, un altro navigatore italiano che era stato incaricato dal re d'Inghilterra di verificare se al di là dell'Atlantico, a nord delle terre scoperte dagli spagnoli, ci fosse qualche cosa su cui piantare la bandiera. Caboto partì e effettivamente trovò della terra, quella che oggi è l'isola di Terranova appartenente al Canada. E il dettaglio curioso è che oltre ad avere l'imprimatur reale, la promozione da parte del re d'Inghilterra, Caboto ebbe anche un sostegno economico da parte di un privato, un commerciante gallese che aveva un nome davvero singolare, un cognome davvero singolare. Si chiamava Richard Americhe, scritto col KE finale, che però si pronunciava America. La coincidenza è notevole e la relazione di viaggio pubblicata subito dopo il ritorno di Caboto, ci dice che l'esploratore italiano era rientrato dall'America. È un fatto singolare che non viene spiegato, cioè questa relazione non spiega perché venisse usato questo nome che non risultava all'epoca mai usato da nessun altro. Eravamo appena nel 1497 e si parlava di Indie, non di America. Può dipendere dal fatto che il signor Richard Americhe barra America aveva chiesto di chiamare le terre scoperte con il suo nome. La coincidenza è notevole, ma non possiamo considerare questo documento come una prova certa perché non ci è arrivato in originale, ci è arrivato in copia. E sia pure una copia molto molto vecchia e non una copia recente, una copia vicina a quegli anni. E dietro al fatto che la nuova terra veniva chiamata America potrebbe anche non esserci un tentativo di inganno da parte di un falsario, potrebbe esserci la buona fede del copista che magari nel frattempo si era abituato all'idea che il nuovo continente si chiamasse America e nel copiare la nuova versione dalla vecchia magari ha semplificato le cose e disinvoltamente ha chiamato la nuova terra America, mentre magari chissà, nell'originale poteva anche essere indicato in un'altra maniera. Però, anche se non c'è la prova certa, non stiamo facendo storie da ciarlatani, non vogliamo assolutamente dire che sicuramente non è stato in onore di Richard Americhe o Richard America che l'America è stata battezzata così, però le coincidenze sono notevoli e sembrano persino più dirette di quelle che riguardano Amerigo Vespucci.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.